dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: Ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: Che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: Abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato è inserito nella prima domenica che si succede al battesimo del Signore e che è la seconda domenica del tempo ordinario. Passate le feste del Natale in cui abbiamo contemplato il mistero di Gesù bambino fino al giorno del suo battesimo nel Giordano, cominciamo un tempo in cui approfondiamo il mistero di Gesù nella Chiesa. Abbiamo ascoltato una chiamata raccontata in un modo piuttosto singolare. In effetti non c'è una chiamata vera e propria. Gesù non dice agli apostoli: Venite con me. Sono loro che, avendo ascoltato dal Giovanni il Battista che quello è l'agnello di Dio, e sarebbe molto complicato qui approfondire questo termine, però che vuol dire colui il quale è venuto a morire, perché l'agnello nella cultura biblica è quello che muore nella settimana di Pasqua, che viene immolato, quindi colui il quale si offre per l'umanità e che viene da Dio, e che è Dio, dirà Giovanni, l'Evangelista. Sono loro, dicevo, che vanno dietro a Gesù. Gesù, guardando questi due ragazzi che lo seguivano, chiede: Che cosa cercate? Non dice chi cercate, ma che cosa cercate? Cioè, perché state venendo dietro a me? E loro rispondono: Maestro, dove abiti? Questa è la cosa singolare, no? Non sembra neanche una vocazione. Noi sappiamo che questi sono i primi due apostoli, secondo la narrazione del Vangelo di Giovanni, ma in effetti non c'è mai un termine che faccia capire che sia una vocazione. Perché poi quando loro chiedono, quando Gesù dice che cosa cercate, loro non dicono cosa stanno cercando, ma dicono: Dove abiti? E Gesù risponderà: Venite e vedrete. Quindi, se vogliamo essere pignoli, piuttosto che una chiamata, è un invito a recarsi nel luogo in cui lui abita. Luogo di cui non si parla assolutamente. Questo luogo dove loro vanno a trovare Gesù e videro dove egli dimorava e rimasero con lui tutto il giorno, che colpisce così tanto il cuore di Giovanni, che fisserà addirittura l'ora in cui loro per la prima volta faranno questo incontro con Gesù nel luogo dove egli dimora, noi non sappiamo nulla. Dov'è questo luogo? Vicino al Giordano, perché se loro sono con il Battista e il Battista incontra Gesù, deve essere un luogo vicino al Giordano. Qual è questo luogo vicino al Giordano dove Gesù dice che loro devono seguire? Non c'è questo posto non lo conosciamo, non ci è stato detto qual è questo posto. Sappiamo però che questo incontro culmina nel luogo dove dimora Gesù. È possibile che tutto sia un fatto simbolico. Allora, per capirlo meglio, andiamo un po' indietro alla prima lettura di oggi, che non ho letto, ma che è la chiamata di Samuele dal capitolo 3 della prima lettera di Samuele, dal primo libro di Samuele, che racconta che Samuele è con il suo maestro Eli, e che durante la notte sente ripetere il suo nome. Ascolta Samuele ed egli risponde: Eccomi. Si sveglia quando dice eccomi, corre verso Eli e gli dice: Mi hai chiamato tu? E gli risponde: No, vai a dormire. Questo avviene più volte fino a quando Eli dice a Samuele: Guarda che chi ti parla è il Signore. E gli dice che cosa deve dire nel caso in cui dovesse ripetersi questa chiamata, ed è: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. In effetti, quando Samuele torna a letto, sente di nuovo Samuele, Samuele, e risponde: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Tutto questo avviene nel Tempio. La chiamata degli Apostoli avviene in un luogo imprecisato vicino al Giordano, dove Gesù forse temporaneamente dimorava, quindi un luogo dove Dio Gesù abita. La seconda lettura ci parla di un altro Tempio, che forse è chiarificatore. Che chiarificatrice questa menzione del Tempio, perché ci fa capire che non dobbiamo cercare tanto fuori quanto dentro le ragioni di una chiamata. Infatti, nella seconda lettura, che è la prima lettera di San Paolo ai Corinti, ai Corinzi, San Paolo parla dell'impurità e della purezza riferita al corpo. E specifica che dice: Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo? Quindi abbiamo il tempio di Dio dove Samuele viene chiamato, il tempio del nostro corpo dove Dio abita, e poi un luogo sconosciuto dove Gesù conduce i suoi primi due discepoli, Andrea e Giovanni. Tutti e tre sono luoghi dello Spirito. La chiamata di Dio avviene sempre, primo, per iniziativa di Dio. Secondo, avviene dentro il cuore dell'uomo. C'è qualche cosa dentro di noi che ci fa capire che la voce che stiamo ascoltando, quella chiamata, quel trasporto, non è umano, non appartiene a noi, non è un appendice, diciamo, dei nostri desideri, del nostro cuore, è Dio stesso che si comunica a noi. Allora potremmo introdurre una teologia della chiamata, che sarebbe: chi chiama è Dio. Non ci si può inventare una chiamata. Non è che uno dice: io voglio seguire Dio. Tu dici: io voglio seguire Dio sempre perché ti spinge lo Spirito, Dio stesso. C'è una dolcezza interiore che ti fa capire che quella voglia di cambiare vita, quella voglia di fare una cosa che non hai mai fatto, quella voglia di mettere al primo posto quel qualcuno maiuscolo che ti è ancora parzialmente sconosciuto, ma che abita nel tuo cuore, quel desiderio te lo ha messo nel cuore Dio. Quindi il primo passo di una risposta a una chiamata è che ci sia una chiamata. E e che questa chiamata sia ben compresa. Dicevo prima una sorta di chiave teologica della chiamata, no? Perché nella prima lettura, nella chiamata di Samuele, è il profeta, è Eli, che nel nome, potremmo dire, della Chiesa, no? Cioè di questa appendice di Dio sulla terra, dice a Samuele quello che deve fare e gli chiarifica la sua missione sulla terra. Quindi seguendo un po' il discorso che stavo facendo, quello teologico della chiamata, si potrebbe dire che Dio chiama, l'iniziativa è sua, che noi possiamo rispondere, ma tutto questo avviene nella Chiesa. Però nella Chiesa, non nel Tempio, come nella prima lettura, e neanche nella sconosciuta dimora di Gesù del Vangelo che abbiamo ascoltato, e neanche solo all'interno del nostro cuore, come ci appare nella descrizione del tempio dello spirito che è il nostro corpo nella prima lettera di San Paolo ai Corinzi che abbiamo citato prima. La chiamata di Dio nasce e si sviluppa nella Chiesa. Non ci sono altre chiavi di lettura. Dio stesso, nella persona di Gesù, quando chiama gli apostoli, e immediatamente li ricolloca. Pietro, che si chiama Simone, immediatamente viene trasformato in Pietro, in Cefa. Perché? Perché Cefa sarà poi la denominazione che darà lui nel momento in cui gli affiderà la Chiesa. Pietra, colonna, fondamento di questa Chiesa. Già in Giovanni c'è questa grande teologia della chiamata che ci fa comprendere che forse dovremmo inserire un po' meglio il nostro percorso spirituale all'interno dell'insegnamento della Chiesa. Ce lo dice anche la prima lettura, perché quando Eli dice a Samuele come deve rispondere, dice Simone, Samuele devi dire parla Signore perché il tuo servo ti ascolta. Il luogo in cui Dio parla è la Chiesa attraverso la sua parola. Io perlomeno sono cosciente del fatto che se non avessi avuto una storia nella Chiesa, una frequentazione nella Chiesa, non avrei mai forse potuto capire che Dio mi stava chiamando. Dio ci porta per poterci chiamare nel luogo dove Lui dimora. Ecco il mistero della lettura del Vangelo. Noi gli andiamo dietro, andiamo dove pensiamo che lui si possa trovare, diciamo dove dimori, lui ci dice qui, ma questo qui è il luogo in cui noi lo incontriamo, che, ripeto, è il Tempio di Gerusalemme nella prima lettura, è il Tempio del nostro corpo nella seconda lettura, ma essenzialmente è la Chiesa poi nel Nuovo Testamento, quando Gesù comincia a fondare la sua chiesa con l'accoglienza dei suoi apostoli. Quindi un po' queste letture che abbiamo ascoltato ci fanno capire l'importanza della chiesa. Gesù non viene a salvare in modo solitario l'uomo, viene a salvarlo con una salvezza che è come una freccia lanciata. Gesù lancia questa freccia, ma questa freccia continua a correre nelle mani della Chiesa che ancora oggi salva per quella freccia che ha lanciato Gesù 2000 anni fa. Gesù ha cominciato a salvarci 2000 anni fa, dal momento in cui ha chiamato i primi apostoli, ci ha completamente salvati con la sua morte in croce, ma questa salvezza continua oggi nella Chiesa, attraverso i sacramenti, attraverso la parola di Dio, attraverso l'accoglienza del nostro cuore, di quello che il Signore ogni giorno ci vuole insegnare. Quindi mettiamoci nel cuore l'amore per la Chiesa, perché è nella Chiesa che il Signore ci salva ed è nella Chiesa che il Signore ci fa anche salvatori. Che possa veramente questo mistero grandissimo della nostra chiamata dentro la Chiesa essere una specie di faro per tutti quelli che passano davanti alle nostre porte senza guardare dentro, non al fatto del Tempio, ma alla presenza sacramentale di Cristo nel tabernacolo, nell'Eucaristia, nei sacramenti. Ecco, è il tempo questo in cui l'uomo deve tornare di nuovo a conoscere il Cristo nei sacramenti e poi dopo andare come Gesù nelle strade, farsi riconoscere e nel momento in cui ti chiedono dove abiti, ecco, vieni con me. Però dove? All'interno del tuo cuore, che poi è il cuore di Dio, nel sacramento della Chiesa. E così sia.